Ed eccoci di nuovo in diretta. Questa volta insomma cambieremo, come avevamo raccontato poco fa, vi portiamo nella nostra città per parlare di un triplice omicidio avvenuto ormai 2 anni fa, ma che qualche settimana fa si è aperto il processo. Ne parliamo con Martina, un'attivista dell'Osservatorio contro la discriminazione di genere. La violenza di genere.
Ciao.
Ciao.
Senti, niente.
Buonasera a tutti.
Ci senti bene?
Sì, vi sento benissimo.
Perfetto,
sì,
anche sì. Noi.
Allora, buonasera a tutti. Io sono Martina, appunto, sono attivista e lavoro all'Osservatorio sulla violenza di genere a Roma 3, all'Università Roma 3, e ho assistito insieme anche a delle studentesse principalmente, ma anche degli studenti di giurisprudenza, alla prima udienza, diciamo, vera del dibattimento del processo contro Gian Davide De Pau, che è l'unico imputato nel processo per il triplice femminicidio che è avvenuto il 17 novembre del 2022 su 3 donne, appunto, che avevano tutte e 3 origine migrante e che svolgevano il lavoro di sex work. E il processo, insomma, è iniziato, tra l'altro noi l'abbiamo scoperto in sordina perché i giornali non ne stanno parlando, ne hanno parlato molto poco, ho letto pochissimi articoli, insomma, su Fanpage o sul TG della RAI, quello regionale del Lazio, ma insomma la notizia non è stata particolarmente diffusa, come, diciamo, si può dire, vista la gravità del fatto, anche all'epoca quando il fatto è avvenuto. Comunque sicuramente i toni sono stati non sono stati chiaramente quelli del clamore come è avvenuto in altre circostanze, e noi per questo appunto abbiamo deciso di partecipare a questo processo, almeno ad assistere ad alcune udienze, proprio per non solo far circolare, ecco, quello che avviene in aula, e soprattutto per monitorare quella che temiamo possa essere un po' una vittimizzazione, una disumanizzazione delle persone rimaste uccise in quanto migranti, in quanto sex workers, e anche, insomma, controllare quello che sarà il linguaggio utilizzato, sia nei termini dei difensori dell'imputato, ma anche chiaramente sia dalla corte che dai testimoni, per monitorare nei termini, appunto, del contrasto alla violenza di genere, quello che verrà detto. Ora, sulle udienze, appunto, l'unico imputato è De Pau, che avrebbe commesso questi femminicidi in una stessa mattinata queste 3 donne, appunto, che aveva contattato come loro cliente, e appunto in questa prima udienza, prima udienza dove sono stati ascoltati i primi testimoni, c'è una lunghissima lista di testimoni, circa 90 persone che verranno ascoltate nelle successive udienze. Abbiamo ascoltato il resoconto dei fatti molto dettagliato della commissaria del municipio Roma Prati, dove appunto a pochi metri di distanza sono avvenuti questi femminicidi, che ha fatto un po' un quadro tra il momento, ovviamente, del ritrovamento delle donne rimaste uccise fino alla cattura di De Pau, che è avvenuta circa 40 ore dopo. Ecco, è stato, devo dire, lo dico da attivista, da femminista, da persona anche che, diciamo, ha studiato giurisprudenza, è stato, devo dire, molto forte il racconto della commissaria, e devo anche riscontrare una certa attenzione al linguaggio che ha usato lei stessa, ma anche la corte. Giusto per contestualizzare, ci troviamo di fronte alla terza corte d'assise, la cui sede è a Rebibbia, all'aula bunker di Rebibbia, dove appunto si è tenuta questa udienza, la giudice è una giudice unica con un insieme di giudici togati o popolari, perché la Corte d'Assise si compone di un magistrato, diciamo, vero e proprio, e i giudici togati sono invece persone scelte tra la cittadinanza, quindi una sorta di giuria, e insieme a loro anche una serie di giudici togati che sono ex magistrati, che sono stati chiamati per questo ruolo. Insomma, il racconto è stato molto forte, perché chiaramente si è scesi anche nei dettagli, diciamo, sono state anche prodotte, la commissaria ha prodotto tutte le prove, diciamo in modo sommario, ecco, perché chiaramente verranno ascoltati anche i tecnici che hanno sempre delle forze dell'ordine che hanno registrato queste prove, soprattutto appunto le prove delle telecamere fuori, diciamo, da vari locali di passaggio vicino ai luoghi degli omicidi, e insomma chi ha altre prove come il ritrovamento di telefoni cellulari e quant'altro. Quindi questo è stato un po' il racconto, e devo dire che, cioè, quello che posso dire intanto appunto rispetto proprio all'udienza è che insomma la cosa che ho trovato forse più rilevante da riportare è che i difensori dell'imputato hanno chiesto che il processo si svolgesse a porte chiuse per tutela, diciamo, dei futuri testimoni, di cui ci sono tantissimi clienti delle donne rimaste uccise, e anche indicando che ci sarebbero degli elementi contro la pubblica morale, ovvero la prostituzione, diciamo, per farla breve, per il quale il processo si dovrebbe tenere a porte chiuse. Ovviamente, fortunatamente, i difensori di parte civile, che si compongono dei familiari o comunque dei congiunti delle persone uccise, e in più c'è anche un'associazione che si chiama Associazione Vittime di Reato, che si è costituita parte civile, chiaramente sono insorti contro questa istanza, in quanto, diciamo, il disvalore di questi tre femminicidi di certo è ben più importante e è ben più rilevante che invece il processo sia pubblico rispetto alla tutela di questi altri presunti valori, come la privacy dei clienti e la presupposta pubblica morale. E tra l'altro, sulla questione della privacy, la giudice, che per fortuna ha rigettato questa istanza, ha comunque avvertito che chiaramente verranno utilizzati tutti gli strumenti legali che il processo già prevede per la tutela della privacy, quindi insomma una richiesta, posso dire, un po' pretestuosa. E un'altra cosa che insomma rileva, e che però, diciamo, non è stata ancora non è stata sviluppata nel dibattimento, è che, diciamo, è stata richiesta dai difensori dell'imputato la perizia psichiatrica, in quanto appunto, almeno sommariamente da quello che mi ricordo che ha indicato la commissaria, l'imputato ha numerosi precedenti penali in passato, tra cui anche una violenza sessuale, se non sbaglio, e ha avuto, proprio perché ha un'accertata situazione di problemi di salute mentale, è stato più volte ha avuto delle pene non detentive, in quanto considerato infermo di mente, ecco, questo per farvi un grande riassunto. E io, diciamo, ragionando su questo tema, ho un po' ritengo che comunque la violenza di genere non sia tanto una questione di salute mentale, in quanto questo non solo in qualche modo stigmatizza chi ha questioni di salute mentale non credo sia questo, ecco, il punto, e pertanto, ecco, vedremo come questo argomento, secondo me, verrà utilizzato, a mio avviso, in questo procedimento, e leggevo appunto ecco alcune statistiche, ma ripeto non vorrei sbagliarmi perché vado a memoria, questa questione della salute mentale, del raptus, della pazzia utilizzato nella violenza di genere a mio avviso è molto grave, come dicevo prima, un po' perché stigmatizza ancora la salute mentale, che è una questione chiaramente pubblica e molto rilevante, di cui bisognerebbe chiaramente pubblicamente farsi e carico, e anche perché, come dire, se vediamo le statistiche sui femminicidi, sicuramente una parte veramente poco rilevante aveva questioni di salute mentale, e questo ci fa ancora di più, come dire, venire a galla il fatto che la violenza di genere e come dire, la sopraffazione di un genere sugli altri di fatto sia una questione che non c'entra con la salute mentale. Questo, diciamo, la mia considerazione così a caldo. E tra l'altro, insomma, ora così solo per più concludere, senza voler entrare in giudizi di merito che chiaramente non mi appartengono e poi apparteranno ai giudici, la persona è gravemente pregiudicata e tra l'altro ha, come dire, sembra dai rilievi che indicava la commissaria, una certa vicinanza a alcuni atti di violenza come appunto omicidi brutali, violenze sessuali, perché insomma sembra che nel suo cellulare siano stati rinvenuti molti video, e tra l'altro, cosa che però chiaramente si verrà, immagino, ben analizzata durante il dibattimento, pare che abbia anche fatto un video, una registrazione di uno di questi brutali femminicidi, di cui adesso, diciamo, non mi fermo in dettagli perché devo dire è stato molto cruento ascoltare il resoconto della commissaria, insomma dei tecnici delle forze dell'ordine che sono intervenuti. Questo, ecco, vi ho fatto una grande panoramica. Se avete qualche domanda o comunque altra questione da chiedermi, io sono qui, insomma.
No, più che altro una considerazione che mentre parlavi mi veniva alla mente, cioè il discorso che questa storia che tu ci hai raccontato così bene è un po' la storia nelle richieste della difesa dell'imputato di un doppio stigma, no? Che è legato a un doppio stigma, da una parte lo stigma della salute mentale che viene in qualche modo invocata per questa persona, così come era stata invocata a livello giornalistico in qualche misura quando accaddero questi tre femminicidi, per cui veniva presentato sostanzialmente come uno sbandato della malavita in preda a un raptus sessuale, se io non ricordo male, come
così.
Ci fu poi un'attenzione piuttosto densa su questa cosa, anche molto voyeuristica, che è sgradevole per tutte e tutti, ma dall'altra parte poi c'è lo stigma in qualche modo del sex work, che quindi induce a una richiesta di privacy per i clienti e addirittura a comparare quelle che sono le vite di tre donne rispetto a quello che è un discorso di morale pubblica. È un discorso francamente inaccettabile, improponibile sotto ogni risvolto, da qualsiasi punto di vista lo si voglia prendere, però è anche uno dei motivi per cui ci sono donne che lavorano in determinate condizioni, in condizioni di invisibilità, di marginalità, e da un impianto normativo che diventa sempre più repressivo, progressivamente sempre più marginalizzate e ridotte al non visto.
Sì, io appunto su questo diciamo è una cosa chiaramente a cui ho pensato subito, tra l'altro ovviamente, ma non c'era da stupirsi di su questo. Purtroppo non è mai stata utilizzata la parola lavoratrici, insomma queste tre donne sono state uccise sul posto di lavoro, tra l'altro appunto come dire durante proprio un'attività di lavoro, e la prima cosa che mi veniva in mente insomma è che appunto non c'è nessuna tutela, proprio perché il sex work è, se di fatto legalmente non vietato, non esiste. Vietato, esatto, vietato in termini proprio di divieto, però il reato di favoreggiamento e il reato di di favoreggiamento poi principalmente crea una criminalizzazione tale in quanto se è stato se il reato avrebbe teoricamente la funzione di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, ecco, non mi veniva in mente, se di fatto questi reati se avrebbero in teoria l'obiettivo di punire condotte criminali, in realtà di fatto colpisce soprattutto le lavoratrici che magari si vogliono organizzare autonomamente, e per di più il fatto che non esista nessun tipo di copertura legale di qualche tipo, ma anche banalmente anche non organica. Per farvi un esempio, una donna che fa sex work non può, che lavora come sex worker, non può chiedere un mutuo, anche se magari avrebbe tutti i requisiti, non può chiedere nessun tipo di assistenza previdenziale, lavoristica, di nessun tipo, e se non vogliono fare una legge organica, quantomeno delle coperture di questo tipo sarebbero necessarie, ma appunto in generale io credo che una legge di regolarizzazione, che però chiaramente parta dall'ascolto, a mio avviso, ma questo chiaramente purtroppo è nell'ottica dell'utopia e nella sfera dell'utopia, però ascoltando quello di cui hanno bisogno le lavoratrici per essere autonome, per lavorare in modo safe, chiaramente sarebbe la cosa migliore. Quindi sì, io credo che appunto lo stigma intorno al sex work, alle sex workers, sia forse il principale chiaramente motivo per cui poi di fatto di questo triplice femminicidio si sia parlato pochissimo, e appunto in termini un po' disumanizzanti e completamente vittimizzanti, no? Appunto un po' tra lo stigma di lui e lo stigma applicato invece alle sex workers rimane il silenzio più assordante, ecco. Quindi questo fa male, molto, insomma, fa soprattutto riflettere.
Sì, io vorrei concludere questo discorso proprio riprendendo una cosa che hai detto tu, che secondo me è importantissima, cioè sarebbe nei sogni, ma noi veramente lo desideriamo, insomma, dare a queste persone un autentico diritto al lavoro e un autentico regime di tutele, pensiamo alla tutela alla salute tra tutte le altre, ma partendo dai bisogni effettivi loro e non da quello che è un impianto che non può che essere moralistico, tarato su presunti bisogni di una società che poi vive quotidianamente attraversa spazi che sono comuni rispetto a queste donne e a queste persone che lavorano nel sesso, e questo è veramente un auspicio importante.
Sì, io credo sia un auspicio molto importante. Tra l'altro volevo sottolineare come comunque esista in Italia, tramite vari collettivi che poi si sono riuniti l'anno scorso in un grande congresso che si è tenuto a Bologna, se non sbaglio i primi di giugno, proprio di sex workers, che sono appunto contrari a tutti i modelli moralizzanti, quello scandinavo, quello tedesco, comunque qualsiasi voglia, per invece affermare la loro regolazione, quello che auspicabilmente è la loro regolazione. Questo è chiaramente quello che più spero, perché veramente è particolarmente scandaloso. Per lo più, ecco, la cosa che in questo processo poi anche più antropologicamente era faceva effetto, è che comunque in un certo senso soprattutto la commissaria, che forse ha magari un'attenzione specifica per sua preparazione, comunque era, per quanto non abbia mai usato la parola lavoratrici, era dato per scontato che le donne si trovavano nel quartiere Prati, erano comunque delle escort, delle lavoratrici del sesso che lavoravano comunque in zone della Roma Bene. Era una situazione, come dire, organizzata e ben strutturata, come dire, a lasciar insomma, di fatto a lasciare intendere l'assoluta normalità, ecco, di questo, anche del via vai dei clienti, da cui loro hanno anche, come dire, ricevuto alcuni rilievi. E sarà forse attenzione di questa commissaria, non lo so, però insomma, ecco, veramente risulta ancora più grave non solo appunto lo stigma, la mancanza di regolazione, e come anche appunto il trattamento pubblico che è stato fatto di questo caso, che è veramente incredibile. Insomma, se ne sono dette di molte, anche appunto, come dicevate, voyeuristiche nei confronti delle donne stesse, rispetto al loro passato, rispetto alla loro vita, ecco. Esatto. Veramente è stato, cioè, se guardiamo il confronto ora, chiaramente secondo me non è bello fare confronti su questi casi, veramente, però insomma, per motivi anche di analisi, di studio, se guardiamo, diciamo, all'empatia o comunque a quello che giustamente si è detto, no, rispetto al caso Giulia Cecchettin, perdonatemi, anche Tramontano in realtà, sì. Che, come dire, si può quasi parlare di qualcuno addirittura no, poi se ne può discutere, a femminicidio di Stato, però ecco, diciamo, da lì a invece sostanzialmente di utilizzare queste tre donne che erano comunque sono state appunto brutalmente uccise, questo è veramente, fa comprendere insomma come gli assi poi di discriminazione siano veramente molto potenti, ecco, in questo caso si vedono molto forti, insieme anche a questa questione che apre, secondo me, molto importante sulla su anche la questione della salute mentale. Secondo me sarà molto interessante capire anche come poterla meglio articolare nel discorso pubblico, se osserviamo un caso del genere, e come poi il femminicidio, ma tutta la violenza di genere, sia spesso associata alla follia, ai raptus, come a separarla un po' da noi, separarla da insomma, dai presunti cittadini normali. Insomma, è veramente, insomma, c'è veramente tanto da riflettere, ecco, in questo caso.
Sì, sicuramente c'è tanto tanto da riflettere sui raptus d'amore, di gelosia, di sesso. Sono cose su cui si sta articolando comunque una riflessione, e il femminicidio non è mai frutto di un raptus, ma è una violenza sistemica. Però rispetto a questa situazione specifica credo che sia veramente importante la vostra presenza. Voi continuerete a seguire le udienze e, se lo ritiene, eventualmente potremmo anche pensare a un aggiornamento in futuro.
Perfetto, va bene, io assolutamente sono, sì, noi continueremo a seguire insomma le udienze e chiaramente appunto io sono disponibile per eventuali aggiornamenti, ecco, per diffondere quello che accade lì, ecco, in udienza.
Ti ringraziamo.
Grazie molte anche a voi per lo spazio, e buona serata a tutti. Ciao, grazie.
Ciao, buona serata. Ciao.